Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La vita dei Cesari o De Vita Caesarum di Gaio Svetonio Tranquillo. È una raccolta di 12 biografie che attraversa la trasformazione di Roma dalla figura di Giulio Cesare fino alla morte di Domiziano, composta probabilmente tra il 119 e il 122 d.C., quando l'autore ebbe incarichi amministrativi alla corte di Adriano e accesso a documenti imperiali. L'opera non segue il modello della storia politica continua. Organizza invece il materiale per vite individuali, osservando origini familiari, carriera, decisioni pubbliche, abitudini, relazioni, aspetto e morte di ciascun principe. Il suo tratto distintivo è l'intreccio fra fonti documentarie, testimonianze, voci di corte e aneddoti spesso sensazionali. Ne risulta un ritratto dei Cesari non come simboli astratti dello Stato, ma come uomini la cui indole privata incide sul governo. Questa edizione Garzanti presenta un classico essenziale per capire l'immaginario e la pratica del potere nell'impero romano. Leggibile con profitto, ma da affrontare con attenzione critica verso le fonti e i giudizi dell'autore. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, 12 biografie per leggere la nascita e le crisi del principato. L'architettura della vita dei Cesari rende visibile un arco storico molto ampio, senza trasformarsi in una cronaca annalistica. Le prime 6 vite sono dedicate rispettivamente a Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Seguono Galba, Otone e Vitellio, protagonisti dell'anno 69 d.C. Chiudono Vespasiano, Tito e Domiziano. La sequenza collega, quindi, la fine della Repubblica al consolidamento della dinastia Giulio-Claudia, alla guerra civile e alla stabilizzazione Flavia. Svetonio non ricostruisce ogni evento in rigoroso ordine temporale. La continuità storica emerge soprattutto dal confronto tra i modi in cui singoli governanti ricevono, amministrano o dissipano l'autorità. Augusto appare decisivo per l'assetto del nuovo regime, mentre i successori mostrano quanto il principato dipenda anche dall'equilibrio personale del sovrano, dal rapporto con il Senato, con l'esercito e con il popolo. Le 3 biografie brevi di Galba. Otone e Vitellio sono particolarmente utili perché concentrano in poche pagine la fragilità della successione quando manca una legittimazione condivisa. Il libro consente così di cogliere una questione centrale della Roma imperiale. Un sistema formalmente stabile può restare esposto alle conseguenze delle rivalità dinastiche, delle congiure e delle scelte di un solo uomo. Secondo, il ritratto per rubriche dalla genealogia alla morte del principe. Svetonio adotta una forma biografica che privilegia la classificazione dei tratti rispetto alla narrazione lineare. In ciascuna vita tornano, con variazioni, la famiglia, la nascita, l'educazione, gli esordi, le inclinazioni, le attività pubbliche, la vita domestica, l'aspetto fisico, i presagi e la morte. Questo impianto, in parte riconducibile alla tradizione biografica antica, permette al lettore di isolare dimensioni diverse della figura imperiale e di metterle in relazione. Una decisione amministrativa può essere accostata a un'abitudine privata. Una fama di clemenza o crudeltà può essere illustrata da atti ufficiali e da episodi minuti. Il risultato è meno simile a una moderna monografia storica e più vicino a un dossier sul carattere e sulla reputazione del governante. Tale metodo ha un vantaggio: rende concreti i meccanismi con cui il potere veniva percepito quotidianamente, inclusi cerimoniale, generosità pubblica, disciplina, spettacoli e comportamento verso collaboratori e familiari. Ha però anche un limite rilevante. L'accostamento tematico spezza talvolta le relazioni di causa, ed effetto e può produrre giudizi molto netti sulla personalità. Per leggere bene Svetonio occorre dunque distinguere tra il valore dell'episodio come testimonianza della memoria romana e la sua capacità di dimostrare da solo un fatto o un carattere. Terzo, archivi imperiali, dicerie e propaganda una fonte da usare criticamente. La forza documentaria della vita dei Cesari deriva anche dalla posizione di Svetonio nell'amministrazione imperiale sotto Adriano. L'autore poté verosimilmente consultare atti pubblici e privati, corrispondenza, disposizioni, discorsi e altri materiali difficili da raggiungere per un osservatore esterno. Tuttavia, non scrive esclusivamente sulla base degli archivi. Accoglie tradizioni orali, scritti ostili, materiali propagandistici, indiscrezioni e racconti che circolavano attorno alle corti. Questa mescolanza spiega sia la ricchezza dell'opera sia la sua reputazione ambivalente. Da un lato, conserva dettagli su gesti, formule, abitudini e reputazioni che una storia centrata sulle guerre e sulle istituzioni lascerebbe ai margini. Dall'altro, le accuse sessuali, i racconti di crudeltà e gli aneddoti prodigiosi possono riflettere ostilità politiche o schemi moralistici consolidati. Svetonio non va quindi trattato né come un semplice cronista di scandali né come un testimone infallibile. Il suo testo mostra come l'immagine di un imperatore fosse costruita attraverso documenti, voci e giudizi sociali. Per il lettore contemporaneo, questa è una lezione metodologica precisa: verificare la provenienza di una notizia, chiedersi chi avesse interesse a diffonderla e separare la plausibilità storica dall'efficacia narrativa. La lettura critica non riduce il fascino dell'opera, ne chiarisce la complessità. Quarto, la vita privata come questione pubblica nell'impero romano. Uno degli aspetti più originali dell'opera è il rifiuto di separare rigidamente la sfera domestica dalla funzione politica. Svetonio dedica attenzione a matrimoni, legami familiari, sessualità, consumo, banchetti, passioni artistiche, malattie, paure e comportamenti quotidiani. Non lo fa soltanto per intrattenere nel contesto del principato. Il corpo e la casa dell'imperatore erano elementi della vita pubblica. Le relazioni con parenti e favoriti potevano influenzare nomine, successioni e accesso al sovrano. La liberalità o l'avarizia avevano ricadute sulla popolarità. L'autocontrollo, l'eccesso o la crudeltà diventavano criteri di legittimità. I ritratti di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone hanno contribuito in modo duraturo all'immagine di imperatori dominati da vizi o debolezze personali. Proprio per questo richiedono cautela alla tradizione senatoria e la propaganda successiva tendevano spesso a leggere i conflitti politici con il linguaggio della degenerazione morale. Ciò non rende inutili tali pagine, ma invita a considerarle come testimonianze della cultura politica romana. La vita dei Cesari fa capire che governare non significava soltanto emanare provvedimenti, significava rappresentare pubblicamente disciplina, generosità, misura e rispetto delle gerarchie. Quando questa rappresentazione falliva, anche il potere poteva apparire tirannico o indegno. Infine, aneddoti, scandali e prodigi, perché lo stile di Svetonio resta memorabile. La fama di Svetonio dipende dalla sua capacità di concentrare in episodi brevi una valutazione morale, politica e psicologica, un motto, un gesto durante uno spettacolo. Una risposta al popolo o un dettaglio sull'ultima malattia possono fissare il profilo di un Cesare più di una lunga esposizione. Accanto agli aneddoti, compaiono presagi, sogni e prodigi, elementi che non vanno letti secondo criteri moderni di causalità, ma come parte del modo romano di interpretare il potere e la fortuna. La morte del sovrano, in particolare, diventa spesso il punto in cui segni premonitori, reputazione e conseguenze politiche vengono riuniti in un giudizio finale. Questa scrittura rapida e composita spiega l'enorme fortuna dell'opera. È accessibile, vivace e ricca di scene ricordabili. I lettori contemporanei ne apprezzano ancora la scorrevolezza e la possibilità di vedere gli imperatori, oltre il profilo scolastico. Come emerge anche dalle recensioni disponibili, il medesimo pregio può però indurre a confondere il colore narrativo con la certezza storica. Il valore specifico del libro sta proprio nella tensione. Fra questi poli è una fonte fondamentale per la conoscenza dell'età cesariana, ma anche un testo che registra e modella le leggende sui Cesari. Leggerlo insieme ad altre fonti antiche permette di apprezzarne meglio sia l'efficacia letteraria sia le selezioni ideologiche. In conclusione, Vita dei Cesari è consigliata anzitutto a chi studia o ama la storia romana e desidera un accesso diretto a una fonte antica di eccezionale influenza. È adatta anche a lettori non specialisti, perché la struttura per biografie e l'abbondanza di episodi rendono il testo più immediato di molte narrazioni storiografiche continue. Il beneficio intellettuale principale non consiste nell'ottenere un resoconto definitivo su ogni imperatore, bensì nell'imparare a osservare come potere, reputazione e memoria pubblica si intreccino. Svetonio mostra che le decisioni politiche vengono giudicate anche attraverso comportamenti visibili, voci, simboli e racconti privati. Al tempo stesso insegna a non accogliere passivamente una fonte ricca di ostilità, propaganda e sensazionalismo, rispetto a opere storiografiche più analitiche, come gli annali o le storie politiche dell'antichità. Il libro si distingue per il suo sguardo ravvicinato sul principe come persona famiglia, abitudini, linguaggio, paure. Vizi e forme della morte diventano parte dell'interpretazione del governo. Non offre una teoria sistematica dell'impero, né la neutralità documentaria attesa dalla storiografia moderna. Offre però qualcosa di diverso e difficilmente sostituibile 12 ritratti che hanno plasmato per secoli l'immagine di Cesare, Augusto, Nerone e degli altri sovrani. L'edizione indicata è quindi particolarmente utile come lettura di base, purché sia accompagnata dalla consapevolezza che la vivacità del racconto è inseparabile dalla necessità di valutarne criticamente le affermazioni. Se vuoi supportare C, tranquillo Svetonio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.